se quello che ricordiamo in questi giorni è vero, è una rivoluzione, cambia tutto. Se davvero quello che ricordiamo in questi giorni è come la Bibbia dice che sia, che è stato, non possiamo più fermarci o rimanere così come siamo. E purtroppo però queste feste, questo periodo, è circondato da equivoci. C'è un equivoco molto che pare espandersi. Ascoltavo qualche giorno fa un servizio giornalistico dalla Cina riguardante le festività natalizie. E il giornalista raccontava come mai come quest'anno in Cina ci sia un boom di attività attorno al Natale. Incominciano a circolare le renne anche in Cina, col Babbo Natale pieno di sacchi. E sembra che i consumi, che in queste settimane il prodotto interno lordo della Cina, come dire, abbia un input estremamente ricco grazie al Natale. Soltanto che i giornalisti sono andati a chiedere anche alla popolazione se loro si rendevano conto, se erano informati di cosa fosse realmente il Natale. Bene, soltanto il 2% si ricordava o comprendeva che il Natale era in qualche modo collegato a Gesù. Per gli altri non esisteva né questa connessione. Era una festa occidentale. Ora, questo equivoco è un po' anche colpa nostra, è colpa dei cristiani. Perché noi ricordiamo l'incarnazione in una data che chiaramente non è la data oggettiva quando Gesù è nato. Gesù non è nato davvero il 25 di dicembre, non è il suo compleanno. La data ha una vicenda storica tale per cui in questa data si ricorda l'incarnazione, ma non è il compleanno del Signore Gesù. E quindi un primo equivoco in qualche modo è anche colpa nostra. Poi c'è un equivoco ancora maggiore oggi, per cui oggi almeno 2 miliardi di uomini e donne stanno ricordando il Natale, però in realtà non conoscono personalmente Gesù. Quante persone, quanti di noi in realtà stanno festeggiando questa festa, la festa dell'incarnazione, comprendendone pienamente il senso, la potenza, la ricchezza? E quindi per noi è una sfida molto forte in questi giorni di cogliere l'opportunità, non per festeggiare come fanno gli altri, ma soprattutto per ricordare il contenuto, per sfruttare l'opportunità e per dire: Gesù è diventato quello che non era, quello che noi siamo, affinché io e te possiamo diventare quello che Lui è. E questo è il meraviglioso scambio che il Signore Gesù Cristo ha realizzato per la potenza di Dio a Natale. Ora, amici, ci sono diverse cose che ci ostacolano a fare questo. E nel sermone di questa mattina guarderemo a tre esse. Guarderemo allo sbaglio per eccellenza, guarderemo quindi allo scandalo dell'incarnazione, e la terza cosa che guarderemo è alla sfida che l'incarnazione ci dà. Qual è lo sbaglio? Beh, lo sbaglio è molto semplice. Lo sbaglio è quello che viene fuori, ad esempio, da un'intervista di qualche settimana fa. Hanno chiesto alle persone cosa pensano della spiritualità e della religione e del cristianesimo in particolare. Guardate le risposte e ditemi se non sono quelle in cui purtroppo alcuni di noi a volte si riconoscono. Pratico la spiritualità come un hobby. Ho un forte desiderio di una pratica spirituale, quindi di una fede, che mi doni pace mentale, però che non mi impegni troppo e non mi disciplini eccessivamente. Oppure, vorrei che la spiritualità fosse come una scappatella, una storia fuori il matrimonio. Alla fine, per il conforto e la sicurezza, torno dalla mia vecchia moglie. Oppure, voglio essere considerato un uomo spirituale, perché so che la spiritualità mi rende più attraente. Oppure, ancora, sono un seguace della New Age, e quindi, diciamo così, mi definisco un buddista cristiano alla moda. Sono un finto indù, oppure qualcun altro. Sono un aspirante guru, sono un mistico in erba, sono un ricercatore spirituale, moderatamente però. Sono un turista spirituale, part-time. casuale. Cari fratelli, cari amici, e questo è il clima che ci circonda. Abbiamo bisogno di una spiritualità, ci rendiamo conto che il nostro cuore ha un buco che soltanto la spiritualità e la fede può riempire, però in un qualche modo ci preoccupiamo che questo buco sia riempito dalla potenza e dalla ricchezza del Vangelo e quindi ci accontentiamo di cose diverse. L'anno scorso ero in un volo intercontinentale, c'era vicino a me un signore. Allora io normalmente quando i viaggi sono abbastanza lunghi, quello che faccio è prendere un libro e incomincio a leggere. Ora, i miei libri sono abbastanza noiosi, soprattutto se riguardano cose di teologia. Comunque parlano in modo esplicito, no, di cosa è la Bibbia o il Vangelo. Questa persona accanto a me si rende conto di questo e iniziamo una conversazione sul contenuto del cristianesimo. Allora, lui è una persona molto razionale in vista della sua posizione, è un intellettuale, lui incomincia a dire, a ricordarmi il repertorio delle critiche contro la fede, no, perché non è razionale, perché gli effetti del cristianesimo sono stati in un certo modo, non ci sono delle prove, delle evidenze, il cristianesimo, poi i cristiani che persone terribili che sono, eccetera, eccetera, no? Questo elenco lunghissimo, no? Alla fine lui, io chiedo, ma quali sono i tuoi interessi? E lui mi dice, ma guarda, io curo degli interessi, così, come hobby spirituale, però sono soltanto per me, no? Io sono una persona molto razionale, no? Io mi occupo di tarocchi. Però è soltanto per me. Non voglio imporre, come fate voi cristiani, il Vangelo agli altri. È una cosa personale che consumo nella mia intimità. Cari amici, questa è la sfida contemporanea. La sfida contemporanea è che tutti in qualche modo vivono, vogliono una spiritualità che riescono a controllare, che riescono a gestire. Una spiritualità che coltivi l'intimo della nostra passione, che sia nel nostro cuore. Ora, che sia in qualche modo coltivata, ci sono tre strade che gli uomini cercano di percorrere per arrivare a Dio. La ragione, la razionalità, la moralità, le opere buone, o l'esperienza. Ora, però, queste tre strade, la ragione, la moralità e l'esperienza, pur essendo delle strade apparentemente positive, non porteranno mai a Dio. Ti impegni? Con la ragione diventi iperrazionale, ma comprendi che il tuo senso della vita, che la pienezza della vita non è raggiungibile con il pensiero razionale, con lo sforzo cognitivo. Ti impegni con l'esperienza, collezioni delle esperienze spirituali o non spirituali, ma alla fine senti e percepisci che non è tutto l'esperienza. Oppure ti impegni con la moralità, fai le opere buone, ma ti rendi conto che le tue motivazioni sono molto più corrotte di quelle che gli altri riescono a vedere. Queste tre strade non riescono ad arrivare a Dio, quindi cerchiamo dei sostituti, incominciamo a coltivare il nostro intimo, il nostro cuore, e incominciamo a cuocere nel nostro brodo. Incominciamo a bollire nel nostro brodo, incominciamo a produrre delle fantasie. La Bibbia dà dei nomi a queste fantasie. Ora, sapete cos'è il Natale? È Dio che ci chiama fuori e ci dice, vieni fuori dal tuo brodo, vieni fuori dal tuo cuore, non stare lì, non è tutto nella tua intimità. Dio ci chiama fuori e ci dice, adesso ti voglio incontrare davvero. Questo è il Natale. Perché il nostro cuore non potrà mai essere sufficiente, la nostra mente non potrà mai essere sufficiente, la nostra moralità non sarà mai sufficiente per arrivare a Dio. Perché secondo la Bibbia, se il tuo cuore, se la tua vita non è cambiata dallo Spirito di Dio, il tuo cuore non è il parco giochi dello Spirito Santo. Il tuo cuore, se non è cambiato da Dio, non è il parco giochi di Dio. Il tuo cuore è una pianura, è una distesa dove si costruiscono le torri di Babele dell'idolatria. E a meno che Dio non operi nel tuo cuore, la tua vita non sarà altro, la tua mente non sarà altro, il tuo cuore non sarà altro, la tua esperienza non farà altro che produrre e fabbricare idoli. Cose che non potranno soddisfarti, cose che non potranno salvarti. Cose che non potranno guarirti, cose che non potranno liberarti? Gesù però è diverso. Paolo nel Nuovo Testamento parla un po' di questo. E Paolo dice, state attenti, perché in Romani 1 e 2 Paolo parla di questa grandiosa chiamata di Dio verso l'esterno. E ci dice, guardate, ci sono due grandi gruppi nell'umanità. Ci sono i religiosi, giudei. Loro hanno fatto di tutto per conoscere Dio, non sono riusciti. Sono risultati fallimentari. Poi ci sono i gentili, i pagani, con la loro sapienza. In Romani 2, anche loro cercano Dio, ma senza successo. Alla fine, in Romani 3, quello che Paolo dice, invece, è Dio che ci chiama fuori in Cristo e in Gesù ci vuole incontrare, perché sia i religiosi che i non religiosi, sai cosa fanno in Romani 3, verso 9? Soffocano la verità. E quando Paolo usa questo verbo, soffocare la verità con l'ingiustizia, vuol dire, hanno la verità che vuole emergere, e loro non fanno altro che schiacciarla, mettersi sopra e buttarla giù, fare in modo che la verità del Vangelo non venga fuori. È questo, Romani 3, verso 9, dal verso 9 al 12, leggilo, no? Però, perché questo è quello che noi facciamo, soffochiamo la verità di Dio, soffochiamo la verità del Vangelo perché non vogliamo sentirci accusati, messi in crisi, la soffochiamo, la schiacciamo, la chiudiamo, come quando provi a chiudere un armadio che è troppo pieno e prima o poi si apre comunque, facciamo così, quella verità comunque viene fuori, però Dio ci chiama fuori da noi stessi. Romani 3, prendilo con me. Prendi Romani 3 con me. Romani 3, verso 21. Dio non si accontenta, Dio non si ferma qua. Romani 3, verso 21. Questo è quello che fa Dio. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, nella quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, per tutti coloro che credono, per tutti coloro che credono. Per tutti, infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per mezzo della sua grazia. Questo che fa Dio. Siamo totalmente corrotti. Senza Gesù siamo totalmente marci. Siamo morti nei falli e nei peccati. Non c'è nessuna possibilità per noi per arrivare a Dio. Nessuna competenza, nessun aggiornamento. Siamo profondamente depravati nel nostro intimo. E se la grazia di Dio non ci raggiunge, saremo destinati alla distruzione eterna. Il Natale ci dice questo. Dio invece ci raggiunge in Gesù Cristo. Ora, amici, se questo è vero, però, anche noi dobbiamo cambiare modo di vivere la Chiesa e il cristianesimo. Un sociologo contemporaneo, che ha quasi 90 anni, si chiama Zygmunt Bauman, un anno e mezzo fa, ha scritto un libro, il cui titolo è Modernità liquida. E in questo libro lui parla di alcune comunità che definisce comunità guardaroba. Perché a volte noi si vive la Chiesa come lui va a descrivere queste chiese. Guardate un po' cosa dice. Sono delle chiese, in qualche modo, che vivono per lo spettacolo, per il culto o per l'incontro. Dopo, alla fine dello spettacolo, si torna al guardaroba, si indossano gli abiti di sempre, quelli della festa, oppure dell'occasione per il vestito della sera, e si rientra a far parte della folla. Cioè, c'è un modo di vivere la Chiesa che è un po' come si vive il guardaroba. Tu arrivi, indossi o togli qualcosa, poi vieni fuori e rimetti. La Chiesa però, la comunità cristiana, non è questa. È qualcosa di più ricco. Bene, questo è il clima contemporaneo. Ma qual è lo sbaglio? Qual è lo sbaglio? Lo sbaglio è che in qualche modo noi siamo tutti schiavi di una forma di ateismo pratico. E l'ateismo pratico è quella mentalità che ci dice che le cose sono buone se funzionano per te. Per cui ci dice questo: noi dobbiamo venire ai patti, tu hai bisogno di spiritualità, coltiva pure la tua spiritualità, però per favore la tua spiritualità deve rimanere nella vita privata. Ci dice questo l'ateismo contemporaneo, pratico. La tua fede, la tua religiosità deve essere, come dire, contenuta, non può estendersi. Tu, per tutto il resto, vivi come vivono tutti gli altri. Conserva i loro criteri, i loro standard, i loro principi, i loro valori. Poi se tu nella tua vita privata vuoi coltivare la tua religiosità, la tua fede, fallo pure. Però l'importante è che non disturbi tutto il resto. E noi in qualche modo siamo schiavi di questa mentalità. Sapete perché? Perché se accogliamo questa mentalità, incominciamo a sviluppare una fede malata. La fede cosa diventa? La fede diventa sfuga, diventa esperienza personale, diventa terapia individuale. La fede diventa soltanto qualcosa che ci fa stare bene, però poi per tutto il resto della vita non ha nessuna utilità, nessuna funzione, perché al di fuori della Chiesa, del 5% della nostra vita passata con i fratelli, noi ci comportiamo esattamente e viviamo e crediamo esattamente come i non cristiani. E questo non va bene. Perché se l'incarnazione è vera, è totale. Gesù reclama completamente tutta la nostra vita. Noi non siamo neutrali, non possiamo essere neutrali come il mondo ci dice. Il cristianesimo dice qualcosa, che Gesù è venuto nella storia e questo fatto cambia la tua vita, che a te piaccia o no. Esempio, 150 anni fa è nata la nazione italiana, più o meno. L'anno scorso si sono chiusi i festeggiamenti del 150esimo. Ora, questo qua è un fatto storico, è un fatto oggettivo. Cioè significa... Il fatto che tu sei italiano oggi dipende da quel fatto storico. Se a te ti piace, è un problema tuo. A te non ti piace, è un altro problema tuo. Il fatto che tu sei qui oggi e sei un italiano o nella nazione di Italia è un fatto storico, è indipendente da te. Questo fatto è un fatto con il quale ti devi confrontare. Non dipende dalla tua esperienza, non dipende dalla tua sensazione. Ebbene, il cristianesimo è questo, molto di più del 150esimo. Gesù è venuto nella storia, vuol dire che se tu eri con quei pastori potevi vedere davvero nella mangiatoia quel bambino, ma non solo, Gesù è risorto davvero. E questo è un fatto storico. Vuol dire che se tu eri tra i testimoni, tra quelle persone che passavano da quel sepolcro e lo visitavi dall'interno, la tomba era vuota, oggettivamente, per te, non dipendeva dalla sensazione di qualcuno. Capite che questa fa una differenza enorme? Perché le nostre radici è la storia, sono i fatti oggettivi, è la storia di Dio. Gesù è venuto, Dio si è fatto uomo davvero. Non è un'esperienza, e le esperienze sono positive, non è una speculazione, e i pensieri sono positivi, non è un principio morale, e la moralità può essere buona, ma sono insufficienti. Cari amici, siamo costretti a confrontarci con questo Dio che si è fatto uomo. Dio ha tanto amato il mondo e lo ha fatto davvero, nella storia. Allora, se qualcuno ti dice che la fede è un salto nel buio, digli di no. La fede non è un salto nel buio. Se qualcuno ti dice che la fede è soltanto un tentativo di vivere un miracolo, è molto più di questo. Se qualcuno ti dice che la fede è solo la pratica mistica, è molto di più di questo. Se qualcuno ti dice che il Vangelo è una vita di speculazione, è molto di più. È una terapia, è molto di più. Il Vangelo è la buona notizia di Dio. Io e te non potevamo salvarci da soli e Dio ci ha salvato. E questo è un fatto oggettivo, indipendentemente, non dipende da me. Amici, questo è fondamentale. Il credere è pericoloso. Credere è pericoloso. Questi sono, è lo sbaglio contemporaneo, rinchiudere la fede nel tuo piccolo, nel settore, nella fettina piccola del tuo cuore. E poi fare come fanno tutti gli altri. No, questo Natale dici no a questo fatto. Gesù vuole tutto, tutta la tua mente, tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua forza, è ripetuto. Questo è lo sbaglio contemporaneo. Ma qual è lo scandalo? Beh, lo scandalo è che Gesù, che Dio per risolvere questo errore fondamentale, ha fatto delle cose straordinarie. Ha fatto in modo che Gesù si incarnasse. Ora guardate, anche qui un equivoco. Isaia 7,14, lo abbiamo letto prima, e la giovane partorirà un figlio. Traduzione greca dei 70 ha tradotto questa giovane con vergine. Da qui è nata tutta la speculazione del cattolicesimo, no, sull'Immacolata Concezione che è permanente. È un errore di traduzione a cui si è stratificato, no, nel tempo la fantasia degli uomini. Ma allora il punto è questo, che Dio si è incarnato, si è fatto uomo. Vuol dire che Gesù è diventato un bambino. Il Dio si è fatto bambino ed è cresciuto. Vuol dire, noi non potevamo arrivarci, ma è Dio che è sceso. Capite cos'è Natale? È Dio che scende. Noi abbiamo tentato con la ragione, oh quanti pensieri, quante filosofie fallimentari. Con l'esperienza, quante esperienze sintetiche non portano a nulla. Con la moralità, le buone opere, e questo è l'impegno, è il volontariato, è l'impegno per gli ultimi. Non riusciamo a salvare neanche noi stessi, figuriamoci il mondo. Però Dio è arrivato, Dio è sceso, si è fatto carne. E allora vuol dire, no, che noi adesso dobbiamo fermarci. E sapete perché Dio è sceso fino a noi? Perché la Bibbia dice, prima Timoteo 6, che Dio nella sua essenza è immortale, Dio nella sua essenza è invisibile, Lui è eterno, Lui è inavvicinabile, Dio è perfettamente puro e nessuno può confrontarsi con Lui, prima Timoteo 5. E in Esodo 33 è scritto che nessuno può guardare il volto di Dio e vivere, nessuno può vedere Dio e sopravvivere alla sua perfezione. Dio va oltre i nostri pensieri. E Isaia 55, l'abbiamo letto prima. Come i cieli sono alti, così i miei pensieri sono al di sopra dei vostri pensieri. Dio è totalmente altro, noi non riusciremo mai a capire chi Lui è davvero, a meno che Dio decida di venire giù. E noi possiamo conoscerlo, perché Lui si rivela a noi. Noi con le nostre forze non possiamo conoscere Dio. Attenzione, questo è il cuore del cristianesimo, che Dio ci vede incapaci, vede Pippo incapace, Andrea incapace, Luca un incapace, ma Dio non si ferma alla nostra incapacità. Dio ci vede incapaci, ma Dio non si ferma alla nostra incapacità e ci raggiunge nella nostra debolezza. Questo è già il Vangelo. Che Dio ci vede incapaci, fallimentari, ma non si ferma lì. Dio ci raggiunge nella nostra debolezza. Amici, questo è quello che Lui fa nell'umiltà di un bambino. Questo è quello che Lui fa fino alla morte della croce. Guardate, sapete cosa dice il Vangelo di Giovanni? Lo abbiamo sentito qualche giorno fa. Il Figlio è con il Padre, Gesù è con il Padre fin dalla creazione del mondo. Lui conosce ogni cosa del Padre in un modo unico. Lui e il Padre sono uno, ci dice. Prima che Abramo fosse, io sono. Io e il Padre siamo uno. Vuol dire che Gesù è il creatore del cielo e della terra. Lui vuol dire, senza Gesù una sola molecola dell'universo non potrebbe sussistere. Lui è colui che tiene il collante universale di ogni cosa, Lui ha creato ogni cosa. Lui è creatore del cielo e della terra, è questo creatore di tutte le galassie. Si è fatto uomo. Ci ha incontrato nella nostra incapacità. Non c'è nessuna strada, amici. Forse fino ad oggi hai provato la strada del misticismo, non porta da nessuna parte. Forse fino ad oggi hai provato la strada della speculazione, non porta da nessuna parte. Forse hai provato la strada dell'orgoglio, della ragione non porta da nessuna parte. Cerchiamo di arrivare al cielo, ma no, è Dio che scende fino a te con umiltà e generosità. Amici, se noi cristiani comprendessimo fino in fondo questa verità, cambierebbe tutto. Come può un cristiano avere la postura supponente, arrogante, se Dio si è fatto umile? Come può un cristiano, no, voler manipolare o imporre o esercitare, no, un'imposizione? No, è Dio che si è fatto umile. Questo è il Dio della tenerezza. Questo è il Dio che ci coccola nella nostra incapacità. Questo è il Dio della gentilezza. Non riusciremo, amici. Noi cerchiamo la verità dentro di noi, ma non riusciremo mai. Dio ci sorprende e la sua sorpresa si chiama Gesù. Buon Natale, perché questa è la sorpresa di Dio ed è Gesù Cristo. Amici, lo scandalo è questo, perché Lui ci ha liberati dalla nostra corruzione. Abbiamo bisogno, noi usiamo la ragione in modo irragionevole per fuggire da Dio. Usiamo la moralità in modo immorale per fuggire da Dio. Ma Dio invece non ci lascia a noi stessi. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci liberi. Ed è Gesù che fa questo. Per i giudei era blasfemia. Era uno scandalo questo. Gesù si identificava con Dio, era un bestemmiatore. Per i gentili era una follia, perché finora loro pensavano che il Logos fosse un principio teorico. Invece con Gesù il Logos è diventato una persona. Però per noi cambia tutto. Se abbiamo capito questo, una prima conseguenza è molto semplice. Questo Dio non ha aspettato che noi lo trovassimo. Questo Dio ha parlato e ha agito per primo. Dio ci ha cercati per primo. Prima che tu cercassi Dio, Lui ti ha già cercato. Questo è il Vangelo. E il Vangelo non crea esperti. Il Vangelo non crea mistici. Il Vangelo non crea super spirituali. Il Vangelo non crea guru spirituali. Il Vangelo non crea moralisti. Il Vangelo crea testimoni. Io e te, se abbiamo capito il Vangelo, siamo semplicemente suoi testimoni. Amici, abbiamo bisogno di questo. E questa sfida è una sfida incredibile. Come possiamo, come Dio ci raggiunge? Dio ci raggiunge con la parola. Se oggi ascolti la sua voce, non indurire il tuo cuore. Se oggi ascolti la sua voce, se la parola di Dio sta arrivando nella tua vita, se Lui ti sta parlando e ti sta segnalando che i tuoi fallimenti possono essere, sono trattabili soltanto con il sangue del suo figliolo Gesù Cristo, con la liberazione che solo il Vangelo può dare, non resistere a questo. Lascia le tue scuse. Il Vangelo ci lascia senza via di uscita. E noi abbiamo bisogno di una liberazione. Siamo incarcerati, siamo in trappola e non possiamo uscire da soli dal carcere. E Gesù ci apre la porta e adesso ci invita ad abbracciarlo. La gabbia si spezza e c'è una possibilità di redenzione, di libertà, di cura, di guarigione, di significato. Se solo noi abbracciamo il suo caloroso invito, vogliamo continuare invece a rimanere in carcere. Ora, amici, arrivo alla conclusione. Questo è lo scandalo e la sfida è questa. Non si tratta di far correre di più un cavallo. Tu puoi addestrare un cavallo a essere più veloce, ad avere una tecnica, a raggiungere degli obiettivi. Ci sono delle persone che con competenza fanno questo. Ma quello che fa Dio, ci dice in una pagina stupenda, C.S. Lewis, non è addestrare un cavallo a correre di più, ma dà le ali al cavallo. Dà le ali. Lo fa diventare alato. Cambia la natura del cavallo. E adesso vola, non corre soltanto. E questa è la rigenerazione, questa è la nuova nascita, questa è la trasformazione che il Natale può produrre. Amici, non è un aggiornamento, non è un aggiornamento, è qualcosa di più. Qualche anno fa, nel 2005, è uscito un film, il cui titolo è Mary, di Abel Ferrara, un regista, come si dice, cult, un po' sudamericano, un po' italiano. Ed è, questo film è costruito su un trittico di storie. La prima è la storia di Maria Maddalena, la seconda è la storia di un uomo, di un giornalista che fa delle inchieste sulla spiritualità, sul Signore, sul cristianesimo contemporaneo, e l'altra è la storia di un uomo che vive i suoi fallimenti. E questo film vince il premio speciale della giuria al Festival di Venezia, con una motivazione, che è la motivazione che intercetta la spiritualità contemporanea. Guardate cosa dice questo regista quando è stato intervistato. Lui dice, a un certo punto, lui dice, voglio scoprire ancora la pace all'interno di me stesso. Voglio riscoprire il coraggio della mia vita, voglio fare in modo che le cose che succedono siano mie, e per questo ho bisogno di una nuova forma di religiosità, una nuova new age che mescoli le cose. Abbiamo bisogno di scoprire il valore in noi stessi. E poi lui dice questo, no? Io voglio coltivare la mia voce interiore, voglio che il mio io sia una sorta di divinità. Voglio che sia l'unico accesso, l'unica garanzia per la verità e per l'autenticità. Dobbiamo affrancarci da ogni influenza culturale che ci faccia credere qualcosa che gli altri credono. Dobbiamo dire no alla Chiesa, alle istituzioni, alla religione, ad ogni appartenenza vincolante, ad ogni servitù dottrinale. L'unica dottrina vincolante deve essere il tuo io e la fiducia che devi ritrovare nelle pieghe della tua anima. Questa è la trappola contemporanea. E questa mattina la sfida è: vieni fuori da te stesso e incontra Dio che si è fatto uomo per liberarti da queste bugie e per darti una liberazione, una redenzione, una guarigione che non è soltanto teorica, ma è oggettiva. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo raccogliere la sfida del Vangelo a indossare Lui, ad assumere il suo messaggio. Basta più col tormento dell'io. Basta più con lo sforzo morale, con la ragione, col misticismo. Abbiamo bisogno di una salvezza radicale, qualcosa che ci liberi dalla profonda infelicità. Non possiamo più obbedire a noi stessi. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci rigeneri completamente. Il nostro marciume è senza fine, ma Dio può guarirci in un modo straordinario. Non costruire più, non fare più che la tua vita sia una produzione incessante, una fabbrica di idoli, ma fai in modo che nel tuo cuore ci sia posto per la verità e per l'autenticità del Vangelo del Signore Gesù Cristo, colui che è venuto nella storia. Dio si è fatto carne. Signore, noi spesso vorremmo delimitare il Vangelo alla periferia della vita,
ai dettagli dell'esistenza.
Signore, spesso vorremmo un Vangelo guardaroba da indossare e togliere tutte le volte che ci fa comodo. Ma se tu sei davvero Dio fatto uomo, se tu sei davvero Dio che si fa carne, vero uomo e vero Dio, la nostra vita adesso deve essere completamente trasformata da questa potenza. Signore, per la forza del tuo Santo Spirito, opera questo cambiamento, questo rinnovamento del cuore. I nostri cuori sono naturalmente di pietra, sono ingannevoli più di ogni altra cosa. Produciamo religioni, produciamo fantasie, produciamo bugie, Signore, senza finire mai. Ma tu ci prometti nella tua parola che prenderai il nostro cuore di pietra e metterai un cuore di carne che batte, che pulsa per te. Signore, fai che questo Natale sia un vero Natale per noi. Fai che nei nostri festeggiamenti, nello stare assieme ai nostri cari, possiamo abbracciare questa potenza del Vangelo di Gesù Cristo, questa dinamite che ci libera da ogni gabbia, dalla gabbia della speculazione, dalla gabbia della ragione, dalla gabbia della moralità, dalla gabbia del peccato e della perdizione eterna. Signore, grazie, perché tu non ti fermi alla nostra incapacità, ma ci raggiungi nella debolezza, ed è perché siamo deboli che in te siamo forti. Grazie per Gesù, grazie per la sua cura, e vogliamo unirci agli angeli, Signore, e celebrare, lodare le tue lodi, riconoscere la tua gloria, festanti, perché in te la salvezza è per tutti.